Santa Madre di Dio, prega per noi. Un cordiale benvenuto a quanti anche oggi siete convenuti nella Basilica Romana Nostra di Santa Maria in Via Lata per il 17° sabato mariano di questa serie dedicata quest'anno alle figure sacerdotali mariane ieri e oggi, e un cordiale saluto anche a quanti ci ascoltano attraverso Radio Mater. Figura sacerdotale di prim'ordine e grande teologo, e grande anche in certo qual modo operatore sia di pastorale e sociale nell'Alto Medioevo e sempre vivo nella memoria della Chiesa, è l'insigne abate San Bernardo di Chiaravalle, sulla cui bocca anche Dante Alighieri ha posto la celebre supplica alla Madre di Dio, Vergine Madre, figlia del tuo figlio. È stato soprannominato cantore di Maria in maniera non esclusiva, però anche non impropria. Di lui questa sera ci parla il padre Emanuele Buaga, carmelitano, storico ed archivista, professore presso la Pontificia Facoltà Teologica Marianum, profondo conoscitore del Medioevo e della sua altissima spiritualità cristiana e mariana, che già ha tenuto diverse conferenze anche con noi, sia i sabati mariani sia alla fine d'anno. Il padre Emanuele Buaga ha attivamente partecipato a convegni storici e teologici, a iniziative culturali e addizionari, ha pubblicato molto soprattutto sulla storia del Carmelo e la sua spiritualità, molto anche sulla Vergine Maria, che è la madre e la regina dell'ordine carmelitano. Il tema che oggi ci svolge, con la sua competenza medievale, con la sua profondità mariana, è San Bernardo, cantore di Maria. Padre Emanuele, grazie, con l'augurio sincero che dopo l'intervento chirurgico e le cure mediche tu possa riavere la piena salute e la forza di continuare con la tua risaputa tenacia il tuo generoso servizio per la Chiesa e per la Vergine, che ti sarà sempre maternamente vicina. A te la parola, grazie. Padre Emanuele, perché sei stato operato e ne sei uscito con l'aiuto della Madonna in modo veramente ammirabile, e la ringraziamo insieme con te.
Ringrazio il padre Ermanno delle buone parole con cui ha voluto introdurre l'argomento di questa sera e spero di poter aiutare a comprendere questa figura meravigliosa che onora la Chiesa medievale e che ha avuto un influsso fino ai nostri giorni. Per poter iniziare bene e comprendere come collocare la figura di San Bernardo, penso che è bene partire da un fatto concreto, avvenuto molti anni dopo, quasi 400 anni dopo, la morte del santo. Il 16 maggio del 1447 un carmelitano pittore, Fra Filippo Lippi, veniva pagato per avere eseguito una tempera su tavola raffigurante la Vergine con San Bernardo. Questo quadro doveva essere posto davanti alla porta della cancelleria all'interno del palazzo della Signoria di Firenze. E non era la prima volta che si ricorreva al pennello di quest'artista fiorentino per raffigurare scene della vita del santo. Infatti, in un convento di monache di clausura, allora chiamate Le Murate, a Firenze, esisteva, è andata purtroppo persa con le vicissitudini dei secoli XIX, esisteva una pala d'altare in cui il pittore aveva raffigurato la vita di San Bernardo. La tavola invece fatta per la Signoria di Firenze oggi si trova a Londra, nella Galleria d'Arte di Londra, e noi possiamo vedere come questo pittore ha compreso il rapporto tra la Vergine e San Bernardo. Il tema iconografico dell'apparizione della Madonna al santo francese viene trattato dal pittore fiorentino con una certa originalità. Sulla sinistra il santo appare con un elgio portatile collocato sulla nuda roccia e vicino all'elgio su cui egli sta scrivendo vi è aperta la Bibbia. Di fronte poi a lui la Vergine circondata da tre angeli. Nel dipinto i critici d'arte hanno riscontrato delle incongruenze nelle proporzioni delle figure e nella composizione stessa del quadro. Si può pensare che il pittore non era capace di eseguire l'opera. In realtà queste incongruenze vogliono sottolineare un pensiero, suggerire cioè un effetto di una visione mistica, e l'aver posto come fondo del quadro il paesaggio scabro e roccioso di un luogo ha voluto suggerire, praticamente attraverso la metafora della roccia e attraverso queste sproporzioni nel disegno, che il colloquio tra San Bernardo e la Vergine deve essere inteso in un contesto mistico. Ecco allora un messaggio meraviglioso che ci introduce a comprendere la vita e il pensiero di San Bernardo, cantore di Maria. Va compreso non attraverso la speculazione, ma attraverso una esperienza profonda, vitale, che riflette il rapporto tra la Vergine e il Santo. Ecco allora che è molto interessante un particolare di questo quadro, la Bibbia. Perché il pittore ha messo la Bibbia? Perché ha voluto richiamare quanto il santo, forte nella sua esperienza di Dio, abbia attinto dalla continua lettura della Bibbia ciò che lui poi ha diffuso nei suoi scritti, nelle sue omelie, e quindi suscitare in chi l'ascoltava o in chi lo leggeva, come egli stesso scrive nel commento al Cantico dei Cantici, avviare un rapporto con Dio in termini di amore, che marca il cammino di ognuno verso la patria celeste, ove tale rapporto sarà pieno e totale. E per Bernardo il modello di questo rapporto è Maria, che come la sposa del Cantico è ferita d'amore. Ecco un testo di San Bernardo che ci aiuta a capire questo approccio che lui ha al mondo mariano. L'amore di Cristo, scrive San Bernardo, è una saetta scelta che non solo si è confitta nell'anima di Maria, ma l'ha trapassata in modo da non lasciare in quel petto virginale alcuna particella vuota di amore, e in modo che essa amasse con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza e fosse piena di grazia. Mi riterrei felice, aggiunge San Bernardo, e lo potremmo dire anche noi, se sentissi penetrare in me anche solo la punta di questa spada, in modo che l'anima mia, ricevuta questa piccola ferita d'amore, possa dire: sono ferita d'amore. Ecco, già questo testo ci fa vedere il rapporto mistico, un rapporto vitale, profondo, esistenziale, un rapporto condotto dal cuore. Sui temi mariani San Bernardo parla e scrive con un carisma straordinario e affascinante, ed è autore che praticamente ha dominato dall'epoca in cui lui ha vissuto un po' sempre la storia della spiritualità e della devozione mariana. In seguito la tradizione della Chiesa lo ha consacrato dottore mariano, cavaliere e cantore di Maria. Ulteriormente questa sua fama viene amplificata nel tempo dal formarsi di una leggenda mariana nei suoi riguardi, e di cui sono noti i temi iconografici come quello della lactatio, già presente nel secolo XIII. Per chi non sapesse questo fenomeno della lactatio, è il quadro che fa vedere una pittura che fa vedere San Bernardo che riceve il latte dal petto della Madonna. Un motivo iconografico per dire che San Bernardo viene nutrito da Maria. Anche la tavola che ho ricordato di Filippo Lippi costituisce un ulteriore contributo a presentare il santo come devoto contemplativo di Maria per eccellenza. Figlio di un cavaliere, Bernardo è nato nel 1090, quindi siamo quasi a 1000 anni fa, a Fontaine-Dijon in Borgogna, e decise a 22 anni di farsi monaco a Chitò, culla del rinnovamento monastico. 3 anni più tardi fu inviato con alcuni compagni a fondare un altro monastero, e il monastero noto di Clairvaux, cioè Chiaravalle, che egli ha posto sotto la protezione della Vergine, costruendo una cappella in suo onore. Di questo monastero fu abate fino alla morte avvenuta nel 1153. Oltre a promuovere l'espansione del movimento monastico cistercense, fino al punto di legare questa rinascita dello spirito monastico alla sua personalità carismatica, San Bernardo ha esteso la sua influenza anche fuori delle mura del chiostro e ha arbitrato conflitti tra signori, si è opposto all'ingerenza di principi e re negli affari ecclesiastici ed è intervenuto ogni volta che ha visto insorgere una lacerazione nel corpo della Chiesa. È stato consigliere di papi, di vescovi, e ha sviluppato per conto sia del Papa sia dei vescovi delle missioni molto delicate, non solo politiche ma anche a senso religioso. Quindi un santo di una grande vita, un santo che vive nel suo tempo, partecipa alle vicende del suo tempo, ma che viene ricordato soprattutto per la sua esperienza spirituale e per la sua unione con Maria. Nell'alternarsi della vita monastica e del servizio ecclesiale e del mondo, sapeva fare di ogni realtà un sacrificio gradito a Dio. E qui è interessante come San Bernardo ci insegna a trasformare la nostra vita in un sacrificio di lode, di ringraziamento, di adorazione, un sacrificio gradito a Dio. Dice San Bernardo in un'omelia in occasione della Natività della Madonna: se non vuoi che risulti a Dio sgradito quel poco che desideri offrire, cerca di affidarlo alle mani amabilissime e degnissime di Maria. E poi spiega perché. Poiché queste mani sono come altrettanti candidissimi gigli, e colui che ama bearsi tra i gigli non può lamentarsi di ciò che trova nelle mani di Maria. È una cosa bellissima. Questo è un pensiero che poi verrà ripreso nella tradizione spirituale, anche in quella carmelitana, da un grande umanista, Arnoldo Bostio, che sopra questa idea sviluppa poi tutta una unione con Maria, una vita per Maria e una vita in Maria. Giustamente un autore moderno ha osservato che l'amore alla Madre di Dio costituisce una cosa sola con la vita di San Bernardo. E qui io vorrei fare un riferimento ai primi scritti che troviamo su di lui. Alano di Auxerre, che è uno dei suoi primi biografi e suo contemporaneo, nel ricordare come il santo sia stato sepolto davanti a un altare dedicato alla Madonna, annotava che di lei era, queste sono le parole esatte del biografo, devotissimo ministro. Nel Medioevo usare la parola ministro, servo, vuol dire una persona dedicata completamente al servizio del proprio signore o della propria signora. E qui affiorisce un termine tipico medievale: la Madonna come domina loci, la Madonna come signora del luogo. Cristo è il Signore del luogo, il Signore della Chiesa, il Signore dell'anima. La Madonna è la sua madre, quindi la domina, e anche lei esercita un potere sulla Chiesa e sui singoli fedeli, come Cristo. E qui è molto interessante. Poi vi è un'altra espressione molto bella che riguarda, per capire bene, l'anima mariana di San Bernardo. Un altro biografo, Pietro de Schell, lo definisce alumnus familiarissimus domine nostre. Tradotto in italiano sarebbe alunno molto familiare con Nostra Signora. Ora, quando è stata scritta questa frase, siamo nel pieno Medioevo. E le parole nel Medioevo hanno alle volte significati diversi da quelli che noi oggi usiamo. Allora, incominciamo a dare una spiegazione di questa definizione di Bernardo. Nell'ambiente medievale monastico, il termine alunno, alumnus, veniva preso con un significato che già troviamo in Cicerone, cioè il significato di figlio. Ancora oggi, negli ordini religiosi medievali, di origine medievale, il priore generale si chiama alumnus e poi c'è tutta una lunga tiritera. Che vuol dire figlio? Figlio della provincia romana, figlio della provincia napoletana, figlio dell'ordine dei carmelitani, dell'ordine dei serviti, cioè vuol dire membro, membro della famiglia. E siccome il rapporto è con la Madonna, madre di Cristo, madre nostra, ecco il termine figlio. Quindi viene definito figlio, non discepolo, come noi potremmo tradurre oggi che non conosciamo queste sfumature medievali. Poi c'è un altro aspetto più importante. Quando nella tradizione medievale si prende l'alumnus in legamento al monastero, a un ordine, alla Madonna, lo si intende in un senso di umiltà. Non è solo il figlio, ma è il più piccolo dei figli. Allora incominciamo a tradurre quella definizione di San Bernardo. Bernardo non è solo l'alunno, il discepolo, è anche il figlio, anzi è il più piccolo dei figli. Poi il termine familiarissimus, cioè molto familiare, cosa indica? Indica un rapporto di affettuosità, cordialità, tenerezza, di intima familiarità con Maria, definita la Signora Nostra, che nel contesto feudale ha sempre riferimento a Cristo il Signore del luogo e porta a considerare il patrocinio e l'assistenza che la madre del Signore del luogo svolge verso coloro che sono i servi di Lui, da lei considerati figli, anche il più piccolo, anche il più misero. Ed è allora che si riesce a capire perché, quando Dante fa quella bella preghiera in bocca a San Bernardo, sottolinea il legame fedele, cioè duraturo, della vita del santo con Maria. E questa è la terzina di Dante. E la regina del cielo, ond'io ardo, da tutto d'amor ne farà ogni grazia, perché io sono il suo fedel Bernardo. In questo fedel sta racchiuso tutto quel discorso che abbiamo fatto sull'annunus familiarissimus Domine Nostri. Quindi vediamo che la comprensione fatta di Bernardo in passato ce lo presenta un'anima pienamente mariana. E il santo ha scritto molte cose. Ha scritto lettere, sermoni, trattati, si rivela un grande teologo, un grande mistico, la cui cultura dipendeva dalla Bibbia, dalla liturgia e dai padri della Chiesa, e ha voluto dedicare alla Madonna una serie di sermoni. Non sto qui a fare l'elenco completo di tutti questi sermoni, sono 19 sermoni. Questi 19 sermoni praticamente prendono lo spunto da celebrazioni liturgiche e quindi presentano una riflessione del santo che aiuta a comprendere parte della sua anima mariana, non tutta. Il santo non ha elaborato una dottrina mariologica di riflessione teologica sulla Madonna. Ha scritto sulla Madonna come in ogni occasione di un discorso liturgico gli è venuto fuori spontaneamente dal cuore. Allora, il modo di avvicinarsi a San Bernardo deve essere mettersi come lui ha voluto manifestare il suo cuore. Quando non si è tenuto conto di questo, tra i teologi e i mariologi, soprattutto nel secolo XX, dal 1932 in poi, si è incominciata a fare una piccola discussione. Perché? Se noi vediamo quello che San Bernardo ha scritto, tra trattati, sermoni, lettere, testi di scuola, eccetera, le pagine dedicate alla Madonna sono molto poche. Allora uno può dire, come? San Bernardo, questo uomo pieno di amore della Madonna, ha scritto poco della Madonna, ha scritto più sulla Trinità, ha scritto più su questo, ha scritto più su quell'altro. Come mai così poco sulla Madonna? E poi alcuni vogliono trovare in San Bernardo una teologia razionale, completa, di mariologia. E in questo non era lo scopo di San Bernardo. Quando San Bernardo parla, vuole comunicare la sua anima, vuole comunicare quello che contempla in quel momento in Maria. Però è interessante vedere una cosa. Se noi, al di là delle polemiche che sono state fatte sulla mariologia di San Bernardo in passato, dobbiamo vedere una cosa molto importante, che nelle omelie, nei sermoni che il Bernardo ci ha lasciato in un contesto mariano, liturgico, San Bernardo esprime alcune idee fondamentali che sono essenziali per nutrire un discorso mariano serio, pieno e completo. Ed è allora interessante vedere come in queste polemiche che sono nate sulla mariologia di San Bernardo si è venuto a porre in luce maggiormente punti essenziali che sono la base della devozione di San Bernardo, la maternità divina, la verginità di Maria e così altri aspetti. E poi il suo legame con Cristo, il legame con la Chiesa e via di seguito. E poi anche si è incominciato a distinguere tra il Bernardo storico, cioè il Bernardo che emerge dai dati di una ricerca storica, scientifica come si fa oggi, da quello leggendario di cui ho fatto cenno prima sui motivi iconografici. E c'è un pericolo di separare il Bernardo storico da quello leggendario. In realtà le leggende che nascono intorno a San Bernardo hanno non un valore storico, cioè non vogliono affermare un fatto storico, ma vogliono affermare una realtà esperienziale. E allora vanno interpretate con una chiave che ci conduce a comprendere il cuore di Bernardo. E allora il Bernardo storico deve essere armonizzato con la figura del Bernardo leggendario e letta rettamente, e il Bernardo leggendario letta col Bernardo storico. Io vedo che molte volte, questo lo vedo quando a scuola spiego agli alunni cosa significa una leggenda, quasi tutti dicono: ah, è un fatto che non è vero. No, la leggenda è una riflessione su una verità che viene rivestita attraverso un procedimento di mitizzazione, attraverso un procedimento che noi chiamiamo di costruzione di leggenda. Ma il fulcro fondamentale, il messaggio che la leggenda vuole mandare, quello è l'oggetto principale, non il fatto se il santo ha fatto questo, ha fatto quell'altro, ha fatto quell'altro. Tanto per spiegarmi, per esempio, i santi carmelitani, i primi santi carmelitani, tutti hanno la leggenda che fanno rinascere un pesce che viene portato loro fritto, loro lo fanno rinascere e buttare nel fiume, oppure riprendono un pezzo agricolo caduto in acqua, lo fanno ritornare a riva. Sono i classici riferimenti leggendari per far capire che quel santo carmelitano è erede di Sant'Elia, di Sant'Eliseo, perché ripete gli stessi gesti, gli stessi miracoli. Allora non è tanto il fatto del miracolo quanto il messaggio. È un fedele discepolo, è un fedele seguace. San Bernardo è un uomo, un monaco che ama immensamente Maria. Per accostarci pertanto seriamente al pensiero mariano di Bernardo e alla sua esperienza e metterne in rilievo i punti salienti, è bene precisare che nelle sue opere non si deve cercare una trattazione sistematica e completa della mariologia, che del resto sarebbe una operazione anacronistica e antistorica. Quando San Bernardo scrive sulla Madonna, manifesta la sua ammirazione di fronte a questa figura così ineffabile, piena di mistero, ma anche a lui familiare, in un contatto di preghiera, di contemplazione e di edificazione spirituale. C'è un testo molto bello di San Bernardo, è una sua confidenza che troviamo in un sermone, in cui leggiamo queste parole: «Non c'è nulla che tanto mi piaccia e insieme mi spaventi quanto dover parlare della gloria della Vergine Madre. Tutti bramano parlare di lei, ma tutto ciò che si dice di una realtà inesprimibile diviene per il fatto stesso di tradurla in parole meno gradito, meno piacevole, meno accettabile». Nei suoi sermoni, in modo particolare in 4 sermoni di commento al testo evangelico dell'Annunciazione, che San Bernardo intitola con una sola espressione «Allode della Vergine Maria», non va cercato pertanto un filo logico o una struttura sistematica di una esposizione dottrinale, ma la sua testimonianza, perché, come chiaramente dice lui stesso nell'epilogo, ha cercato di soddisfare un poco la mia personale devozione e di avere preso occasione dal Vangelo per parlare di ciò che era di godimento dell'anima mia. La sua posizione è conforme in pieno alla teologia monastica, per la quale non conta la ricerca speculativa, ma l'ammirazione contemplativa del mistero divino, perché Dio, come scrive lo stesso San Bernardo, si cerca in modo più degno e si trova più facilmente con la preghiera che non con la disputa intellettuale. Pertanto, rileggere il pensiero mariano di Bernardo significa saperlo contestualizzare e individuare i punti salienti teologici che sono alla base di quello scopo che lui si prefigge, soprattutto nelle omelie, quando, partendo dall'occasione di una celebrazione liturgica, vuole presentare ai suoi confratelli, lui è l'abate, quindi agli monaci che lui dirige, con cuore contemplativo, vuole mostrare e presentare ai suoi uditori e aiutarli a vedere in Maria il proprio ideale monastico. Questo è l'approccio che si deve fare, e allora questo approccio, anche se è frammentario e incompleto per le concezioni delle attuali mariologie, non si può negare che il pensiero che Bernardo elabora nelle sue omelie presenta una unità reale tra i temi della riflessione teologica da lui scelti come radici di uno sviluppo vitale di spiritualità mariana, unendo profondamente riflessione e vita. Infatti, uno dei motivi dominanti quando Bernardo tocca gli argomenti mariani è il richiamo alla propria esperienza unito all'invito a praticare una devozione autentica, saldamente fondata sul ruolo provvidenziale che la Santa Vergine svolge nel piano divino voluto da Dio per la salvezza dell'uomo. Egli, partendo dalla considerazione del mistero del Verbo incarnato, contempla i misteri e le grandezze di Maria, le sue profondità abissali, la sua maternità divina, la sua verginità e la sua umiltà. Nel mistero dell'incarnazione Bernardo contempla il costituirsi nell'essere divino umano del Verbo l'unione più stretta possibile tra Dio e l'uomo, e per realizzare questa unione il Signore prevede il singolare attributo di una creatura, la Vergine Maria. Così San Bernardo spiega questa riflessione. Dio ha formato nella propria sostanza e da quella della Vergine un solo Cristo, o meglio, è diventato un unico Cristo. Dio era assolutamente incomprensibile e inaccessibile, invisibile e inimmaginabile, ma ha voluto farsi comprensibile, visibile e immaginabile, sai in che modo? Semplicemente giacendo in un presepio e facendosi cullare tra le braccia di una vergine. Ma Bernardo, pertanto, contempla i misteri e le grandezze di Maria che affondano le loro radici nel mistero dell'incarnazione, in cui il Verbo Eterno diventa figlio di una semplice creatura. E così Bernardo esclama: «Osserva di chi essa è madre. Maria, infatti, non osa forse chiamare figlio colui che è Dio e Signore degli angeli?» Bernardo contempla ed esalta Maria. In lei vede un gesto di grande responsabilità quando pronuncia il suo fiat collaborando al piano salvifico che le viene manifestato dall'angelo, e immagina tutto il creato in attesa ansiosa di questa sua risposta mentre supplica. È interessante, una pagina molto bella che vale la pena leggerla completamente anche se è molto lunga. Dice che quando l'angelo annunzia a Maria che sarà la madre di Dio, il Vangelo ci ricorda che Maria fa un po' di opposizione prima di pronunciare il suo fiat, E allora Bernardo pensa che Maria sta in silenzio prima di pronunciare il Fiat e pensa che tutto il creato la supplica in quel momento di pronunciare il Fiat, ed è una pagina molto, molto bella. Questa risposta attende da te l'umanità intera, o Vergine, prostrata ai tuoi piedi, e giustamente, perché dalla tua bocca dipende la consolazione degli infelici, la redenzione degli schiavi, la liberazione dei condannati, in una parola la salvezza di tutti i figli di Adamo, di tutta la tua stirpe. Non indugiare più oltre, Vergine, nel dare la tua risposta. Oh Signora, pronuncia in fretta quella parola che la terra, gli inferi e perfino il cielo attendono. Di una parola e accogli la parola. Pronuncia la tua parola e concepisci quella divina. Apri, oh Vergine benedetta, il tuo cuore alla fiducia, la tua bocca alla parola di assenso, il tuo grembo al Creatore. Alzati, corri, apri. Alzati con la tua fede, corri con la tua disponibilità, apri col tuo consenso. E così Bernardo si sofferma con compiacimento sulla verginità di Maria e sulla sua umiltà. Verginità e umiltà che per Bernardo sono i cardini di tutta la vita di Maria. Scrive il santo: il creatore degli uomini, volendo nascere da una creatura umana per farsi uomo, dovette scegliersi fra tutte, o piuttosto crearsi appositamente, una madre che potesse riconoscere degna di lui e gradita ai suoi occhi. Pertanto volle che fosse vergine, affinché da una donna immacolata procedesse colui che senza macchia avrebbe lavato le macchie di tutti. Volle anche che fosse umile colei dalla quale sarebbe venuto lui, mite ed umile di cuore, per offrire in sé un necessario e salutare esempio di queste virtù. Diede quindi alla Vergine la maternità, colui che preventivamente le aveva ispirato il voto di verginità e l'aveva insignita del merito dell'umiltà. Accanto a questa riflessione, radicalmente impostata in una visione cristologica e incarnazionistica e alimentata da riferimenti biblici e patristici, San Bernardo contempla la figura della Vergine Maria nella sua apertura, nella sua disponibilità nei confronti degli esseri umani, in una prospettiva legata strettamente alla sua maternità divina e che la pone in una situazione mediana, superiore alla Chiesa e subordinata a Cristo. E qui abbiamo un apporto originale di San Bernardo, su cui i teologi hanno discusso molto. Come il vello, scrive, si trova tra la rugiada e l'aia, è un riferimento patristico molto chiaro, biblico molto chiaro, e la donna fra il sole e la luna, così Maria è stata collocata tra Cristo e la Chiesa. E per illustrare questa mediazione, il santo elabora una celebre metafora, quella dell'acquedotto, che lui usa per spiegare perché pone Maria tra Cristo e la Chiesa. La vita eterna, scrive il santo, è la sorgente inesauribile che irriga l'immensa distesa del paradiso, e non solo la irriga, ma la inebria. E chi è questo sorgente di vita se non Cristo Signore? L'acqua di questa sorgente è giunta fino a noi, ha invaso le nostre piazze, sebbene non possono berne gli estranei. Quella polla celeste che è giunta fino a noi attraverso l'acquedotto non viene tuttavia erogata in tutta l'abbondanza della sorgente, ma viene versata come pioggia di grazia nei nostri cuori, a chi più e a chi meno. Naturalmente l'acquedotto è pieno, così che tutti possano attingere dalla sua pienezza, ma non è la pienezza stessa. Avete già capito, se non erro, a chi intendessi riferirmi parlando dell'acquedotto, che ha fatto giungere fino a noi la pienezza della sorgente che è sgorgata dal cuore del Padre, perché ne ricevessimo, se non in tutta la sua abbondanza, almeno nella misura della nostra capacità. Mi scuso se faccio delle letture abbondanti dei testi di San Bernardo, però io penso che sono molto chiari per farci capire che tipo di esperienza lui vuole comunicare e testimoniare per aiutare a vivere una devozione mariana vera, profonda, sincera. Per evitare qualsiasi confusione nei suoi uditori, Bernardo, quando parla di questi argomenti nelle omelie, sottolinea chiaramente che Gesù Cristo è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. E allora, nel suo pensiero, Maria posta tra Cristo e la Chiesa svolge un ruolo di mediazione, non di necessità assoluta, ma di una come si dice in latino, mediatio apud, cioè una mediazione presso Cristo, e in essa si scorge un aiuto per chi reputa quasi impossibile rivolgersi direttamente a Gesù. È una cosa molto interessante questa visione di San Bernardo. Lui pensa, molti di noi, perché ci sentiamo deboli, peccatori, non abbiamo il coraggio di rivolgerci direttamente a Dio, non abbiamo il coraggio di rivolgerci direttamente a Gesù. Ecco allora che rivolgendosi a Maria, Maria porta la nostra preghiera a Cristo e Cristo porta la nostra preghiera, la nostra supplica al Padre. Quindi la funzione di Maria è un passaggio, non intacca la mediazione unica di Cristo, ma diventa un aiuto materno che ognuno di noi riceve dalla Domina Loci, cioè dalla Signora del Luogo, per portare a Cristo ciò che lui ha bisogno, ciò che lui abbiamo bisogno affinché Cristo supplichi per noi. Ed è un pensiero questo che viene ripreso anche nella pittura. Per esempio in Catalogna, un secolo dopo San Bernardo, questa idea della mediazione presso Cristo fa rappresentare una scena in una piccola chiesa sui Pirenei, fa rappresentare una scena molto bella. La scena rappresenta il giudizio universale. Al centro c'è Cristo giudice. Accanto a Cristo giudice c'è la Madonna che supplica. E poi in fondo, nella base del disegno, c'è da una parte il demonio che porta alcune persone all'inferno e sta prendendo da una tomba per i capelli un frate. Poi dall'altra c'è un angelo che porta in paradiso tante altre persone. E in mezzo alle tombe vuote, proprio di fronte a Cristo in basso, c'è un povero frate che emerge dalla tomba e guarda Maria e fa così. Cosa vuol dire? Aiutami tu presso Gesù. Guardate, alle volte l'arte è veramente meravigliosa perché interpreta nella sua composizione figurativa quello che molte volte occorre per spiegare un ragionamento lungo. E questo essere Maria, mediatrice presso il trono di giustizia, per Bernardo viene una realtà giustificata con motivi di indole psicologica. È una mediazione che funziona piuttosto sul piano psicologico perché stimola alla preghiera e sostiene il ricorso alla misericordia divina. Ne consegue pertanto che la Chiesa, prostrata ai piedi di Maria, come la Luna, implora di essere sua mediatrice presso il Sole di giustizia, affinché, scrive il Santo, nella tua luce possa contemplare la luce e per tua intercessione possa meritare la grazia del Sole che ti ha amata al di sopra di tutte le creature e ti ha rivestita con il manto della gloria, incoronandoti con il diadema della bellezza. In un trattato chiamato Brevilocchium, e ancora più in particolare in una omelia in occasione della festa dell'Assunzione di Maria, San Bernardo, nell'esprimere chiaramente la sua convinzione sulla sorte del corpo di Maria al termine della sua esistenza terrena e sulla sua finale glorificazione, si augura che come Maria ci ha preceduto nei cieli, così possiamo anche noi sperare di poterla seguire. E alla luce di questa speranza fiorisce una preghiera nella penna o nella bocca, perché stava parlando, ma anche gli scriveva. Una volta le prediche si scrivevano, si imparavano a memoria e poi si dicevano. Oggi non succede più questo tanto. Allora, questa esortazione di Bernardo è molto bella. Veneriamo Maria dal più profondo del cuore, con i nostri più teneri affetti e desideri, perché così vuole colui che ha stabilito che noi ricevessimo tutto per il tramite di lei. Questa, insisto, è la sua volontà, ma per il nostro bene. Se tale è il ruolo della Vergine Maria nel piano divino della salvezza, ognuno di noi non solo può, ma deve nutrire fiducia e devozione verso la Madonna. Fiorisce così, da questa visione, una tenera devozione mariana che non possiamo classificare o definire con dispregio un devozionismo o un pietismo di bassa lega, ma è un vivere in familiarità di vita con Maria secondo quella mentalità dell'epoca medievale interpretata così bene da San Bernardo. Infatti, nel contesto del feudalesimo medievale, applicato alle realtà spirituali ed ecclesiali, la devozione trova espressione in un ossequio e in un servizio che non si realizzano con gesti sporadici o atti isolati di omaggio alla Vergine Beata, ma formano un habitus, cioè un atteggiamento, un'abitudine continua e costante che illumina la mente, riscalda il cuore e alimenta le virtù e fa inaridire i vizi. Fondamentalmente, per comprendere, secondo il pensiero di Bernardo, il contenuto dell'ossequio medievale a Maria e del servizio a Maria, c'è un testo molto bello da lui scritto ai canonici di Lione. Generalmente, questa lettera che San Bernardo scrive al priore dei canonici di Lione viene ricordata per la posizione di San Bernardo circa la questione della concezione immacolata di Maria, in cui San Bernardo assume un atteggiamento complessivamente negativo e condizionato dalla mentalità della sua epoca, in cui ancora non era maturata la dottrina sull'Immacolata Concezione. Però, se noi leggiamo attentamente questa lettera, vediamo che la preoccupazione maggiore di San Bernardo non è la questione della disputa teologica sulla Immacolata Concezione, ma è su il richiamo a quei canonici di vivere una vera devozione a Maria. E in questa maniera, nel rivolgersi a quei canonici, egli deprecava l'uso, per lui frutto di falso zelo, di celebrare questa festa che i riti della Chiesa ignorano, la ragione non approva e l'autentica tradizione non raccomanda, e al tempo stesso esprimeva la sua fedeltà alla Chiesa credendo e insegnando quella che ho appreso da lei, come dice San Bernardo, ed esorta i canonici a nutrire verso la Madre del Signore un onore legittimo. E in questo brano che adesso vi leggo attraversa tutta una serie di verbi: onorare, ammirare, venerare, esaltare, proclamare, magnificare, celebrare, che indicano lo sviluppo dinamico dell'ossequio medievale a Maria e che deve formare il nucleo animatore della devozione mariana. È la lode, la laus di Maria, Ecco perché San Bernardo intitola quei quattro discorsi sull'Annunciazione a lode di Maria. Non vuol dire solo una gloria. A lode di Maria nel linguaggio feudale è tutta la realtà della devozione mariana, che parte dalla lode e si esprime poi in preghiera, in imitazione, in conformità di vita, in una familiarità di vita. Leggiamo il testo che scrive San Bernardo ai canonici di Lione. Onora, sta scrivendo al priore e quindi attraverso lui a tutta la comunità, onora quindi la integrità della carne di Maria, la santità della sua vita, ammira nella Vergine la fecondità, venera la sua prole divina, esalta colei che ha ignorato la concupiscenza nel concepimento e il dolore del parto, proclama che ella deve essere onorata dagli angeli, che è stata desiderata dalle genti, che fu profeticamente riconosciuta dai patriarchi e dai profeti e che fu eletta da tutti e a tutti preferita. Magnifica colei che ha trovato grazia, che è la mediatrice della salvezza, la restauratrice del mondo. Celebra infine colei che fu innalzata al di sopra dei cori angelici nei regni celesti. E queste frasi, come del resto anche le altre che ricorrono nelle quattro omelie per l'Annunciazione, sono caratterizzate dalla semplicità, dalla sonorità del linguaggio e dal lirismo del cursus che si trasforma in poesia. Io non so se tutte quante le persone presenti sanno che cos'è il cursus. Il cursus è un modo di usare le parole brevi e lunghe nella prosa o nella poesia, quando si scriveva in latino. Quando San Bernardo scrive le sue omelie, il cursus che lui adopera per la prosa in realtà trasforma la prosa in una poesia. E per noi oggi tradurre in italiano i testi di Bernardo diventa molto difficile, perché tradotto si perde quell'alternanza di parole brevi e lunghe che danno un ritmo particolare alla prosa bernardiana. E quindi è un lirismo questo del cursus che praticamente trasforma il linguaggio in una vera poesia. E allora la lode, vediamo che nella contemplazione di Maria la lode assume il linguaggio più sublime che la persona umana ha dinanzi a una contemplazione, che è l'atteggiamento poetico. In questa maniera le parole di Bernardo danno voce a un canto appassionato. Possiamo pensare a San Bernardo come un menestrello medievale che dinanzi allo splendore e al candore della propria donna, la signora del luogo per eccellenza Maria, eleva il suo canto. Ed è una lode che nasce dalla contemplazione di ciò che Dio ha compiuto e vuol compiere nella Madonna. E nel termine beata che San Bernardo usa continuamente applicandolo alla Vergine Madre, si può cogliere la via della bellezza, il fascino della bellezza, della delicatezza che emana dalla persona di Maria, prediletta da Dio, che conduce a comprendere come tale bellezza divenga nell'itinerario spirituale un cammino di sorprendente ammirazione e di intenso affetto nella contemplazione delle opere di Dio. La contemplazione di Maria porta a contemplare Dio. La contemplazione di ciò che Dio ha operato in Maria porta a comprendere in contemplazione, in gesto contemplativo, l'amore di Dio. E scrive Bernardo: quale meraviglia se Dio che si manifesta meraviglioso nei suoi santi si è rivelato ancora più meraviglioso nella madre sua? E tutto ciò che possiamo dire all'ode della madre riguarda indubbiamente anche il figlio e viceversa. Quando onoriamo il figlio non cessiamo mai di glorificare anche la madre. Da questa contemplazione della bellezza di Dio in Maria fiorisce in San Bernardo le espressioni vitali che trasformano lui, cantore di Maria, in un cavaliere che si sente ministro e servo di Maria, a cui dedica le proprie armi spirituali. Forse non tutti conoscono, San Bernardo ha scritto un trattato, siamo nel Medioevo, l'epoca della cavalleria, ha scritto un piccolo trattato per aiutare i cavalieri, che erano quelli che facevano esercizio militare, ad avere una spiritualità nutrita e profonda. E allora scrive un piccolo trattato che è la lode della nuova milizia in Cristo. E Bernardo sottolinea le armi spirituali che il cavaliere deve assumere se vuole essere fedele servo di Cristo. E allora cosa sottolinea Bernardo? Le armi spirituali sono la prudenza, la saggezza del proprio cuore, la fedeltà, la disponibilità, l'impegno delle virtù, fino alla più profonda trasformazione interiore. E il modello di questo nuovo cavaliere è Cristo, il Signore del luogo. Anche se in questo scritto Bernardo non parla della Madonna, non dà nessuna indicazione mariana, tuttavia nelle sue omelie, che ci guidano a comprendere l'ossequio e il servizio da prestare alla Signora del luogo, egli parla di altri due elementi da considerare profondamente uniti alla lode: la preghiera e l'imitazione. Pregare Maria. Con grande confidenza, con esplicito riferimento alla visione della mediazione del patronato mariano, inteso in senso feudale, San Bernardo sottolinea ampiamente come tutte le creature devono guardare a Maria per invocarla e chiedere aiuto. In una breve preghiera formulata nel linguaggio tipico giuridico e feudale del tempo, San Bernardo sottolinea le funzioni celesti di Maria. Vi leggo questa preghiera, è molto breve ma bellissima. Nostra Signora, nostra mediatrice, nostra avvocata, riconciliati con tuo figlio, raccomandaci a tuo figlio, rappresentaci davanti al tuo figlio. Abbiamo tre invocazioni e tre suppliche. Alla prima invocazione, Nostra Signora, corrisponde la supplica, riconciliaci con tuo figlio. Alla seconda invocazione, Nostra Mediatrice, corrisponde la seconda invocazione, raccomandaci a tuo figlio. All'avvocata spetta il compito di rappresentarci davanti al Figlio Divino. Allora, vediamo meglio come questa preghiera. Qual è il nome primo, il titolo primo che il Santo dà alla Madonna? Nostra Signora. In latino è Domina Nostra. È colei che esercita il dominio e il potere datole dal Signore invaghito dalla sua bellezza. È praticamente riconoscere che può riconciliare l'uomo peccatore con Dio, come ha ristabilito la pace tra Dio e l'uomo nell'Annunciazione. Per questo il Santo chiede a lei la riconciliazione con Dio offeso dai peccati dell'uomo. Poi Maria viene chiamata mediatrice, nostra mediatrice, presso Gesù. Tutta la bontà della Madonna spinge alla fiducia nel suo luogo di dispensatrice di grazia, perché noi dobbiamo, come scrive Bernardo, salire per suo mezzo verso di Lui, che per mezzo di lei discese verso di noi. In cielo Maria, quale negoziatrice in nostro favore, si interpone tra noi e Cristo. Cristo, sottolinea Bernardo, mediatore fedele e validissimo tra Dio e gli uomini, e per lei c'è un posto in questa riconciliazione. C'è bisogno di un mediatore presso il grande mediatore e nessuno più di Maria ci sarà utile. Ed è quella realtà, come si dice, della mediazione presso Cristo. Per questo nella sua preghiera Bernardo chiede alla Vergine di raccomandarci al Figlio Divino e di presentare a Lui le nostre suppliche, e in un altro contesto esorta: qualunque sia l'offerta che ti appresti a fare, ricordala di affidarla a Maria, affinché per il medesimo canale, attraverso la grazia giunta fino a noi, essa ritorni all'argitore di ogni grazia. Poi vi è l'appellativo di avvocato, con cui supplica la Madonna. Avvocato nel linguaggio feudale indica chi si assume la difesa dei più deboli. Nell'applicarlo a Maria si vuole indicare che ella, in quanto madre del giudice e madre di misericordia, può trattare in modo supplichevole ed efficace gli affari della nostra salvezza. Poi c'è l'altro gesto, imitare Maria. Il modo migliore di glorificare la Beata Vergine nella prospettiva bernardiniana è lodarla, celebrarla e, oltre alla preghiera, anche avere una conformità con lei nell'esercizio delle virtù. San Bernardo scrive queste parole: «La vera devozione illumini il nostro rendimento di grazie, la purità di intenzione renda più gradita la nostra orazione e il nostro atteggiamento indulgente ci ottenga la remissione dei peccati». La conformità con la volontà di Maria e quindi con quella di Dio è manifestazione di amore che a sua volta accresce l'amore, alimenta le virtù e distrugge i vizi. Nell'indicare Maria modello da imitare, Bernardo non la chiude in una aurea inaccessibile e lontana dall'essere umano pellegrino sulla terra. Anzi, nella contemplazione del suo splendore come stella del mare, scaturisce dal suo cuore la più bella pagina mariana e più celebre che ha scritto San Bernardo. E desidero leggere a conclusione di questa mia riflessione questa pagina perché è meravigliosa. Maria, dice Bernardo, è la stella rilucente e meravigliosa che, elevata sull'immensità di questo mare, splende radiosa per i suoi meriti e i suoi fulgidi esempi. O tu che nelle vicissitudini della vita, più che di camminare per terra, hai l'impressione di essere sballottato tra tempeste e uragani, se non vuoi finire travolto dall'infuriare dei flutti, non distogliere lo sguardo dal chiarore di questa stella. Se insorgono i venti delle tentazioni, se ti imbatti negli scogli delle tribolazioni, guarda la stella, invoca Maria. Se vieni travolto dalle onde della superbia, dell'ambizione, della mormorazione, dell'invidia e della gelosia, guarda la stella, invoca Maria. Se l'ira, l'avarizia, la concupiscenza della carne scuotono la navicella della tua anima, guarda Maria. Se turbato dalla gravità dei tuoi peccati, confuso per le brutture della tua coscienza, atterrito dal rigore del giudizio, stai per venire risucchiato dal baratro della tristezza e dall'abisso della disperazione, pensa a Maria. Nei pericoli, nelle difficoltà e nei momenti di incertezza, pensa a Maria, invoca Maria, abbila sempre nella bocca, abbila sempre nel cuore, e se vuoi ottenere l'aiuto della sua preghiera, non tralasciare di imitarne gli esempi. Seguendo lei non andrai fuori strada, pregandola non dispererai, pensando a lei non sbaglierai. Se ella ti sostiene non cadrai, se ella ti protegge non avrai nulla da temere, se ella ti guida non ti affaticherai, se ti sarà favorevole giungerai alla meta. Nelle espressioni quindi e nella testimonianza di San Bernardo troviamo tutta la tenerezza dei sentimenti con cui nel suo cammino spirituale l'uomo del Medioevo, pur nei limiti e condizionamenti della cultura della sua epoca, pensa e si lega a Maria, stella del mare, porto sicuro e segno di speranza. Chi prende in mano gli scritti di questo santo francese avverte non una fredda riflessione accademica, ma entra in contatto con un'esperienza di un vissuto e di una testimonianza fortemente parlante anche per noi oggi. E di questo dobbiamo essere grati a San Bernardo. Grazie.